Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano.
Dalla città più bella del mondo, Radio L'Aquila 1 presenta
Zoom. Dentro la notizia.
Per Zoom dentro la notizia, un saluto agli ascoltatori di Radio L'Aquila 1 da Valeria Valeri. E oggi nostro ospite il maestro Fabrizio Casu. Benvenuto, maestro.
Grazie, buongiorno.
Presidente, strumentista, violino e viola dell'Associazione Musicale Delta Ensemble, ha suonato come primo violino nell'Orchestra Filarmonica di Roma, dell'Orchestra della RAI, è stato docente nel nostro conservatorio per anni come docente di violino, nel nostro conservatorio Casella, e ha lavorato presso altri conservatori in Italia. È laureato in filosofia presso la nostra Università dell'Aquila, e questo è un dettaglio importante perché il libro che vi stiamo per presentare, Silenzio, la musica vi parla dalla parte dell'interprete, è un romanzo proprio filosofico-musicale. Cominciamo col presentare quest'opera, un titolo molto particolare. E come è nato un romanzo filosofico-musicale?
In realtà questo titolo era stato usato per una conferenza qualche anno fa e sarebbe dovuto trasformarsi in uno studio su quello che riguardava la conoscenza della musica, la possibilità della musica di trasmettere messaggi attraverso i secoli. Quando però sono andato a concludere questo lavoro, ho deciso di cambiare completamente, perché avevo voglia di esprimere quello che era la mia esperienza riguardo alla mia carriera musicale e riguardo alle concezioni anche filosofiche che mi ero formato riguardo alla musica e al suo potere verso gli animi degli uomini. Quindi il titolo stesso parla di silenzio, ma perché? Perché la musica, quella impropriamente detta classica, ma diciamo la musica seria, la musica che si suona nei concerti, è musica che richiede silenzio per essere ascoltata, perché altrimenti non riesce a trasmettere quei messaggi che pure, secondo me, diciamo, sono insiti nella musica stessa. E l'interprete, quindi dalla parte dell'interprete è il sottotitolo, perché l'interprete deve contribuire a rendere il messaggio sempre più chiaro e che possa essere recepito dal pubblico in maniera conscia oppure nell'inconscio stesso. E quindi è un romanzo filosofico, perché cerco di andare al profondo di quello che è il senso della musica, e anche non solo della musica stessa, ma anche delle cose più semplici, come di tutto il rituale che noi, quando suoniamo, dobbiamo rispettare per presentarci a un concerto, oppure dell'abito che viene usato. E questo però è stato inserito all'interno di una storia che riguarda un individuo, un grande talento che dovrà svilupparsi per arrivare alla sua completezza.
Infatti scendiamo nel dettaglio di questo particolare. Quindi esistono tanti metodi di insegnamento nel mondo della musica seria. L'individuo viene formato al cospetto non solo dei grandi di centinaia di anni fa, ma soprattutto viene formato al metodo che magari impone, che magari è uguale per tutti, o che comunque lo vuole, come dire, ritagliare alle proprie finalità, alle proprie esigenze. Invece tra le sue pagine il messaggio è quello che ognuno deve essere tutelato dal maestro per la propria unicità. Quindi il talento sì, però fondato su un contesto personalizzato.
Senz'altro, io sono assolutamente contrario a quello che sono dei metodi unici in cui il maestro adotta un metodo unico per tutti, perché il metodo dell'insegnamento dovrebbe essere come un vestito, diciamo, che viene messo addosso ad ognuno. ognuno di noi è diverso e allora anche il modo di apprendimento è diverso. Il rapporto fra l'insegnante, in questo caso dello strumento, ma se noi pensiamo anche a tutti gli altri livelli, perché io non voglio limitare questo al discorso del violino o al discorso della musica, perché questo discorso può essere poi portato per tante altre occasioni. E allora, per quanto riguarda l'insegnamento, è fondamentale, perché, come dicevo, il talento è sì una cosa giusta che ci sia, ma Paganini stesso diceva che può essere il 30% della personalità dell'individuo, perché il resto è studio e perseveranza. Quindi il carattere è fondamentale. L'insegnante deve arrivare a capire il tipo di allievo che ha di fronte e adottare le modalità più giuste perché lui possa arrivare alla conoscenza, che non può essere solamente limitata alla tecnica, ma la tecnica è qualche cosa che è uno strumento, come lo strumento che viene usato, il violino, diciamo, no? E così la tecnica stessa è lo strumento, il corpo che suona è lo strumento. Quello che è importante è poi è l'anima dell'individuo che deve uscire fuori. Quindi il maestro deve riuscire a far capire al ragazzo come esprimere quelle che sono le sue peculiarità più intime, le sue passioni, le sue emozioni. Altrimenti, quando lui si presenterà in pubblico e farà benissimo ogni nota, però senza metterci dentro la passione, sarà qualche cosa, un lavoro prettamente inutile, se possiamo dire, che non lascia nessun segno.
E su questa riflessione, su questo passaggio, aggiungerei una riflessione sul valore dell'interpretazione, quindi il valore aggiunto dell'interpretazione all'esecuzione tecnica perfetta va affiancato un'interpretazione di valore che fa il discrimine tra il talento puro e chi è stato supportato da un maestro.
Esattamente. Io penso sempre che il ruolo dell'interprete sia di carattere etico, morale, perché ha il dovere di trasmettere un messaggio che certe volte è stato proposto secoli prima. La musica di Bach è stata composta fino al 1750, diciamo. Se io faccio le sonate di Bach, sono state composte nel 1720. Se io le vado a proporre al pubblico, se non sono io sicuro di quello che egli voleva significare e non lo aggiungo quello che è la mia impressione, quello che è ciò che ha trasmesso a me, non riesco a trasmetterlo, il lavoro è stato prettamente inutile. Quindi è vero, il talento è una cosa, diciamo, una dote, se non fondamentale, diciamo, però molte volte i grandi talenti si perdono nel tempo, perché quando devono arrivare a concepire in modo più cognitivo ciò che stanno facendo, alla fine perdono la possibilità di esprimersi. E quindi purtroppo molti sono quelli che riescono a suonare da bambini, ma solo come cloni di un insegnante, e poi magari dopo, quando devono esprimere qualche cosa in proprio, non riescono.
E scendiamo nel dettaglio invece di come è composto questo libro. Allora, prima di tutto c'è la prefazione di Goffredo Palmerini,
sì.
E poi le sue parole, in questo caso, sono accompagnate dalle illustrazioni di Jean-Pierre Colella, che ha risposto a delle sue precise esigenze, sì. E richieste, quindi.
Allora, il libro si presenta un po', come posso dire, vintage, no? Ma è una cosa voluta, cioè nel senso che le illustrazioni di Jean-Pierre Colella hanno rispettato quello che io volevo dare delle figure che contrassegnassero ogni capitolo. Quindi prima di ogni capitolo ci sta una figura che un po' mi ispirava un po' il vecchio Corrierino dei Piccoli, no? Dove le figure in bianco e nero, diciamo tutte molto scarne, diciamo, che però avevano sempre un grosso significato. E così anche tutto il resto, la carta non doveva essere bianca ma doveva essere un po' giallognola, e anche la copertina lo stesso deve come far pensare come a un libro un po' di altri tempi, perché effettivamente sono quelle cose che io ho scritto sono radicate, cioè devono farci pensare a una radice, e sono intanto il racconto è in un tempo mitico, e il posto dove viene realizzato è un posto mitico, cioè nel senso che non esiste, cioè è una città ideale, no? Dove poi Palverini ha riscontrato anche similitudini con L'Aquila e con anche con Livorno, che sono le mie città, diciamo la città dove sono nato, Livorno, e la città di adozione dove sto da più di 40 anni è L'Aquila. Però in realtà, diciamo, questa città è una città rinascimentale, perché è una città anche sempre adagiata nella storia, che la storia è cultura, e che sta fra i monti e il mare, i monti che devono far pensare ai pensieri più alti, al trascendente, e invece il mare che deve pensare ai pensieri più profondi e che cercano di arrivare il più lontano possibile. Questo è sempre un discorso culturale che io mi sono proposto. Quindi questo è ogni cosa è, diciamo, anche un carattere simbolico.
Tra l'altro questo libro, che qui in città è già stato presentato il mese scorso, è stato presentato a settembre, ha però davanti a sé altre occasioni in giro per l'Italia. Lei prima raccontava appunto che a Crema ci saranno delle presentazioni.
Sì, il 21 prossimo presenterò nel centro di Crema questo libro, e dove appunto suonerò anche dei pezzi, perché anche nelle altre presentazioni che ho fatto, a parte Gorizia, diciamo, dove erano più libri, invece negli altri posti, diciamo, dove ho fatto la presentazione, ho unito alla presentazione dei momenti in cui io suonavo dei brani, e quindi per esempio all'Aquila ho fatto insieme con Andrea Petricca e Lalli, e abbiamo fatto due presentazioni. Una l'ho fatta nel giardino di casa a beneficio di tutti i miei vicini, io ho un gazebo, e quindi davanti a questo è capitata una bella giornata, ho avuto l'occasione di presentare questo, che diciamo un po' ci sono in questo modo, ho fatto vivere un po' delle atmosfere che poi nel libro ritroveranno, dove esiste un cenacolo e un giardino, insomma, quindi però non voglio raccontare tutto, perché e invece appunto lì a Crema suonerò insieme con una mia amica in duo, con Elena Marazzi, e a Crema, e poi il 21 e il 23 a Palazzo Pignano.
E infatti questo libro è un libro dal respiro nazionale, non solo, perché l'Associazione Culturale Maestro Rodolfo Lipitzer Onlus è di Gorizia e l'ha seguita anche in ricerche precedenti, in studi precedenti, e poi appunto il suo legame con altre città d'Italia ampliano l'orizzonte che appunto noi ci pregiamo di essere, insomma, suoi concittadini d'adozione da 40 anni, però ovviamente la sua attività professionale l'ha portata con l'orchestra della RAI e con tante altre collaborazioni in questi anni, insomma, in giro.
Sì. Allora infatti io nel libro do molto spazio al valore culturale del viaggio. Io ho avuto l'occasione appunto di girare molto, anche insomma in giro per il mondo, sono stato anche a insegnare in Cina, sono stato in America, ho fatto concerti come solista in Russia e altri posti, e poi con la mia associazione Delta Ensemble pure abbiamo fatto diverse cose anche all'estero, quindi e poi anche in tanti posti d'Italia, e il valore culturale del viaggio è fondamentale, perché l'esperienza che ti può dare non può essere studiata sul libro o in televisione, la televisione non ti può trasmettere, quello che è veramente l'esperienza. E questo per un interprete è fondamentale, perché certamente, come abbiamo detto prima, l'enfant prodige, per carità, sarà bravissimo nel momento in cui ti fa ascoltare, però non ti potrà mai trasmettere queste esperienze che sono appunto la grande, la cultura e il viaggio ne possono contribuire a formare.
Quindi ringraziamo il maestro Casu, rimandiamo tutti i nostri ascoltatori alla lettura del suo romanzo filosofico musicale Silenzio, la musica vi parla, dalla parte dell'interprete.
Sì, a Colacchi si trovano delle copie, oppure diciamo io ho, se volete anche contattarmi, io ho delle cose se uno vuole acquistarle.
Zoom, dentro la notizia.